Grazie. Il mio grazie più cordiale a Padre Muratore per questo invito, anche perché mi è occasione per riprendere un discorso sul tema che ho sbozzato nel 92 e che spero di compiere in concomitanza con la cura dell'edizione critica degli scritti letterari di Rosmini, che sarà un volume molto nutrito, ricco anche di importanti inediti. Devo ringraziarlo anche non solo per la sua generosa, il suo generoso intervento e anche per avermi regalato, così interpreto io malignamente, 5 minuti, che in modo tale per cui, essendo in un leggero anticipo, potrò forse prolungare di qualche minuto, non più, il mio intervento, che in realtà è per necessità molto costretto in rapporto al tema. In realtà i temi della bellezza e dell'arte in Rosmini sono quasi totalmente assenti dalla storiografia. Uno dei paradossi più storicamente significativi sofferti da ambiti cardinali della sua opera, si potrebbero fare tanti esempi, peraltro la loro erasione storica è in ragione della loro fondamentalità. L'ipotesi proibita di una loro inserzione nel vivo del tessuto culturale contemporaneo genera la plausibile certezza che la loro importanza avrebbe determinato radicali cambiamenti nei percorsi, ad esempio, della metafisica, della psicologia, nonché della filosofia dell'arte, nonché della filosofia della politica. Invece, nell'oceano della bibliografia rosminiana, un solo volume, quello ottimo del De Favri del 1993, su Essere e bellezza, il pensiero estetico di Rosmini, ha non altro inevitabilmente che dissodato il deserto che storiograficamente rimane tale. Peraltro non bisogna dimenticare che era stato merito di 3 rosminiani aver tentato, nel periodo storicamente più duro per lo sviluppo di studi specifici, cioè tra il 1870 e il 1909, di ritagliarvi oasi. Il Perez, antologizzando oltre 1000 pagine di Rosmini in 2 volumi di letteratura e arti belle, il Calza, pubblicandone nel 1889, dunque a ridosso della cosiddetta ultima condanna, un sunto ampio e completo della callologia, come la chiama Rosmini, e dell'estetica. E Padre Bozzetti, discutendo e pubblicando nel 1909 la sua tesi su Rosmini nell'aspetto estetico e letterario. Nello stesso anno, 1909, Corinna Gavazzi riunisce in volume un suo lavoro pubblicato a puntate nella rivista rosminiana 2 anni prima, segnalando fra l'altro che Rosmini nel 1821... quindi molto giovane, aveva concepito non più scritto Del Bello, l'opera intitolata Del Bello Universale della Divina Commedia, e così facendo, timidamente osserva la Gavazzi, gli studi danteschi di Rosmini in realtà anticipano, quelli inediti, non più compiuto, anticipano di mezzo secolo, non solo riguardo a tesi risorgimentaliste, quelli del De Sanctis. E tuttavia la Gavazzi non ha mostrato di avvedersi che proprio il De Sanctis sarà ben presto uno dei maggiori responsabili del silenziamento della rosminiana filosofia dell'arte, silenziamento pesantemente sigillato da una delle tipiche sordità del Croce. Per dimostrare la rilevantissima importanza e originalità della posizione di Rosmini riguardo a tali problemi, potenzialmente direi non meno che rivoluzionaria nel senso più costruttivo, occorrerebbe compiere un percorso di almeno 3 fasi: una ricostruzione sistematica delle sue fonti specifiche, una sintesi dello svolgersi dell'organico determinarsi delle sue tesi, e infine una serie di comparazioni con i protagonisti dell'estetica europea, almeno della prima metà del Settecento. Naturalmente in questa sede non mi è possibile fare niente di questo e mi limiterò inevitabilmente a qualche cenno estremamente schematico e forse anche per questo un pochino più duro da seguire, inevitabilmente. È ampiamente documentata la frequentazione letteraria e artistica di Rosmini, in particolare fino ai suoi 40 anni e poco oltre. Vi si può scoprire, ad esempio, qualche esempio soltanto, che dall'adolescenza legge la storia dell'arte dell'antichità del 1764 del Winckelmann, e lo citerà nel saggio sull'idillio, che sedicenne fonda l'Accademia Letteraria Vannetti, un'accademia letteraria nel suo inizio, e il suo vivo interesse per i problemi della lingua confermeranno la loro continuità sino al suo estremo testo su Il linguaggio teologico, iniziato alla fine dell'ottobre del 1854 e quindi pochi mesi prima della morte. E ancora è documentato quanto ai suoi anni giovanili, che nel 19, per esempio, suggerisce all'amico Tommaseo di redigere una grande storia della musica, tema sul quale il giovanissimo Rosmini, del quale si era interessato specificamente. Nel 1822 Rosmini redige e pubblica Della Speranza, saggio sopra alcuni errori di Ugo Foscolo, peraltro già concependolo come un frammento di un'opera sull'ordine delle scienze, e nel 23 polemizza col Gioia sulla moda, fenomeno frivolo in apparenza, degnissimo in realtà dell'attenzione filosofica, come osserverà da maturo sociologo nella psicologia. I due scritti saranno integrati nel 26 dal saggio sull'idillio e sulla nuova letteratura italiana e nel 28 dal saggio sulla moda e dal Galateo dei letterati. Questi cinque scritti giovanili appena citati contengono fra l'altro non molti ma sintomatici riferimenti a fonti specifiche. Non sto a esemplificare per la ragione nota, ma tra l'altro fa riferimento alla nota Lettre à Chauvet del Manzoni, che il Forielli aveva pubblicato nel 1823. Rosmini conoscerà di persona Manzoni nel 26. Tuttavia, da cinque scritti appena citati, non è documentabile la conoscenza, che peraltro legittimissimamente possiamo dare per scontata, ed è in parte documentabile, di una serie di testi specifici rilevanti, di cui anche qui non farò l'esempio, tranne forse può essere opportuno citare un libro di Hermes Visconti della Cerchia Manzoniana, uscita a Milano nel 1818, intitolato Idee elementari sulla poesia romantica, proprio in rapporto a temi di cui si è accennato poc'anzi. E chiudo questo nemmeno rapido, nemmeno sommario accenno alle fonti riguardo ai problemi della bellezza e dell'arte, tenendo conto che questi problemi emergono fondamentalmente in altri cinque scritti che coprono, direi, l'intero arco della produzione rosminiana, e questo è un elemento certo molto importante. La società e il suo fine del 1837, sistema filosofico del 1844, la psicologia del 1843-46 e degli studi dell'autore, con cui apre il definitivo assetto sistematico, come è noto, delle proprie opere complete, premettendolo alla introduzione alla filosofia nel 1850. E infine il capitolo decimo del libro terzo della parte prima della teosofia, intitolato Sulla bellezza, redatto nell'agosto del 1854, quindi uno dei suoi scritti ultimi. Dunque, lungo un trentennio, a più riprese, Rosmini focalizza con continuità teoretica la propria attenzione su quest'ordine di problemi. Tale attenzione inizialmente si concentra sulla base di spunti di natura in prevalenza letteraria e fa trapelare riferimenti, sebbene assai sobri, ad una serie di fonti, mentre invece a partire dal sistema filosofico progressivamente accentua la sua teoreticità, riducendo in modo nettissimo riferimenti alle fonti e in particolare a quelle contemporanee. Così, ad esempio, nella Società e il suo fine spicca in proposito questo passo che include un ambito assai vasto. Assai vasto, scrive Rosmini, le scienze e le arti, dopo la metà del secolo scorso, si scossero. La letteratura ne prese la tinta. La letteratura ne prese la tinta e questa tinta fu nera, fu di sangue, scrive Rosmini. Non parlaron altro le umane lettere che di infelicità e di delitti. Il Foscolo e l'Alfieri in Italia, il Byron in Inghilterra e il Goethe in Germania sembrano potersi dire i rappresentanti di quella letteratura, scriveva Rosmini. Uno spaccato ripreso nella vasta apertura dell'introduzione alla filosofia, dove la situazione contemporanea si configura come determinata dalla sofistica propria del sensismo, il quale, ridotte tutte le facoltà dell'uomo all'ordine del sensibile, bandito quello dell'intelligenza, identifica la libertà con lo scatenarsi delle passioni secondo i loro impeti e capricci ed eccessi, le quali rimangono, scrive, la sola materia alla letteratura. E ancora ne sottolinea come esempi il Byron stesso, Hugo, non senza coinvolgere in tale decorso, almeno in parte, l'invenzione di quello che egli giudica, scrive, il genere ibrido del romanzo storico, che si sviluppa in funzione dell'avere, scrive, un maggior campo all'arbitrio, profanando la storica verità e rendendo impossibile, nella dilatata fruizione popolare, il desiderio di ogni altro bello e di ogni altro sublime. Dove la trasparente allusione al Manzoni ne sottolinea, ritengo, il ripensamento estetico profondo del saggio del Manzoni stesso, del romanzo storico, che è del 1845. E dato che la conseguenza teoreticamente coerente dell'assolutizzazione sensista, la quale, scrive Rosmini, rapisce la parte ideale e divina alla letteratura e a tutte le arti del bello o le distrugge, o certo le ignobilità, dato che la conseguenza teoreticamente coerente della soluzione sensista è l'assolutizzazione del pensiero, al contrario in un certo senso, che infatti sostanzia il soggettivismo germanico, Rosmini, può stupire, ma in realtà è coerentissimo, assume il Faust di Goethe come il culmine rappresentativo della concezione dell'uomo che non riconosce più nulla sopra di sé, scrive Rosmini. Sicché il suo protagonista, scrive ancora, è un vero professore delle università tedesche, senza un solido sapere, di immensa ma sregolata immaginazione, credulo, voluttuoso, ambizioso, visionario, pazzo. E l'opera di Goethe gli risulta essere il capolavoro, scrive ancora, prodotto dal panteismo germanico e insieme la più acre derisione di quella filosofia ond'egli attinge la vita. I principali presupposti teoretici di tali passaggi si dispiegano nei paragrafi pochi, pregnanti e del più ampio respiro che costituiscono l'articolo della psicologia intitolato «Dell'armonia di successione». Scorrerò rapidamente alcuni punti. Rosmini vi considera i risultati sul piano estetico e artistico della legge psicologica dell'armonia come rispondente a quella cosmologica. Secondo una relazione che costituisce in questa stessa opera l'argomento di un intero rilevante capitolo al quale, non certo a caso, in maniera significativa rimanda nella teosofia. Ma intanto vi sottolinea come la regolarità che procede dalle leggi dell'immaginazione si integri con quella che proviene dal principio razionale, sicché la simmetria e la proporzione proprie del godimento sensibile fa oggetto del godimento sensibile simmetrie e proporzioni che non le sono proprie, ma sono proprie del bello e del buono. Si potrebbe dire Platone e Leibniz docent, quantomeno loro. Dunque in termini di sintesismo fra il reale e l'ideale. Rosmini vi porta ad evidenza le leggi di successione del mutar delle mode, grande sociologo anche in questo, e dei gusti, inserendolo nell'unità costitutiva della persona di ordine sensibile e di ordine razionale, che è tale per cui, scrive, l'ordine che l'uomo contempla nel proprio sentimento è ciò che costituisce il bello estetico. Il piacere del bello puro, del puro bello, è tutto intellettivo e la contemplazione di lui, scrive ancora, è piacevole. È qui disegnato, si può vedervi disegnato, il nucleo della fondamentale distinzione e connessione fra piacevole e bello, elementi fra i quali Rosmini accusa una normale confusione, che è quella di tutto il percorso dell'estetica fino al suo tempo, almeno dal Settecento fino al suo tempo, con la conseguenza gravissima del racchiudere, conclude, negli angusti limiti dell'estetica la vastissima scienza della callologia, cioè la scienza della bellezza. Questa è una determinazione capitale che verrà compiutamente determinata sul piano teoretico nel sistema filosofico, al quale quindi faccio un rapidissimo, un altrettanto rapido accenno. Il sistema filosofico, per la sua stessa natura programmatica, è densamente sintetico e schematico in ogni sua articolazione e la sua compattezza teoretica non lascia quindi alcun interstizio, per esempio, per riferimenti alla qualsiasi fonte. In ordine ai problemi relativi alla bellezza, è il testo in cui Rosmini, nel modo più stringato, tira quelle fila dipanate nel saggio sull'idillio e che infine articolerà e intesserà con un respiro mirabilmente esaustivo nella teosofia. Nel saggio sull'idillio aveva messo a fuoco la sua già matura e profonda consapevolezza del carattere radicalmente antidilliaco della contemporaneità, conseguente alle lotte intestine, si potrebbe dire, fra storicismo tardo-illuministico e soggettivismo romantico e idealismo. Ovvero, su un certo piano, si potrebbe anche dire, fra neoclassicismo e romanticismo dispiegato. Consapevolezza che incrementa in lui quella della necessità di fondare teoreticamente una nuova sintesi entro la quale armonizzino le leggi della bellezza e della verisimiglianza, della poesia e della storia, dell'ideale e del reale, armonizzazione per eccellenza propria del cristianesimo e solo del cristianesimo per Rosmini, integrando per ciò stesso, se vogliamo avere qualche riscontro storico, rapidissimo, integrando per ciò stesso la schilleriana educazione estetica, oltre che il sublime del Barch e la grazia attraente del Winckelmann, e così costruendo un fondato, tra l'altro, argine alle montanti ondate di estetismi, cioè di assolutizzazione dell'estetico in nome della sua autonomizzazione, la cui necessaria conseguenza è la storicamente rapida dissoluzione, per franamento vorrei dire, del senso stesso del bello in sé, che invece per Rosmini costituisce il perno della callologia, cioè della scienza della bellezza. Dunque fondare l'estetica, in breve, per Rosmini è fondare innanzitutto la distinzione tra estetica e callologia, il che è coerentemente possibile solo entro un disegno dell'integralità delle scienze organicamente articolate in quanto fondate metafisicamente a fondare la nuova enciclopedia che Rosmini sbozza e in buona parte compie. Nel sistema filosofico, cognitore e orizzonte ineguagliati, fa anche in rapporto all'estetica, alla ecologia, opera questa sistematizzazione. L'organismo teoretico delle scienze tracciato nel sistema filosofico è necessario, penso io, che almeno alcune linee fondamentali, senza cui non si può capire nemmeno la fondazione dell'estetica e della ecologia, siano ripercorse sinteticamente. L'organismo teoretico delle scienze tracciate nel sistema filosofico è fin dall'inizio configurato nei termini della filosofia come la scienza delle ragioni ultime di tutto lo scibile e delle altre scienze come ragioni ultime di determinate parti dello scibile e dunque come filosofie speciali, come anche diciamo oggi, seppure in altro contesto. L'organismo delle scienze è dunque costitutivamente razionale. Percorso razionale, riflettendo sulla propria costituzione, restituisce nella sua interezza la costituzione stessa della persona, configurandone l'articolazione intrinseca in termini di intuizione, di percezione e di ragionamento, triformità che costituisce il fondamento di altrettanti corrispondenti ordini di scienze. Si tratta di vedere rapidissimamente in quale ordine di scienze si inserisca l'estetica e la cardiologia. Le scienze dell'intuizione hanno per oggetto le idee, si articolano in ideologia e in logica, entro le quali la triformità ontologica si dispiega nella chiave della reciproca circuminsessione delle forme dell'essere. E la relazione fra essere ideale ed essere reale assume, scrive Rosmini, quella natura di disegno, modello, esemplare, tipo, di cui poc'anzi padre Muratore diceva, che si troverà collocata nelle basi stesse della problematica appunto relativa alla bellezza. Le scienze invece di perfezione si articolano in psicologia e cosmologia, le scienze di ragionamento in ontologiche e in deontologiche. Infatti, scrive Rosmini, l'intuizione somministra il mezzo del ragionamento, l'intuizione e la percezione somministrano al ragionamento la sua materia. E se le scienze ontologiche si articolano in ontologia, scienza degli enti finiti, e in teologia naturale, scienza dell'essere assoluto, le scienze deontologiche si articolano in deontologia generale, riferita triplicemente agli enti morali, agli enti intelligenti e agli enti reali, e in deontologia speciale riferita agli enti naturali e agli enti artificiali. La deontologia generale si incentra sull'archetipo o perfezione di ogni ente e determina le azioni per porne in atto la perfezione e i mezzi per acquistare l'arte di tali azioni. Nel tratto terminale e compitivo del disegno dell'organismo delle scienze come sistema della verità, Rosmini precisa l'archetipo dell'ente, ossia la perfezione ideale, è l'esemplare e la guida di tutte le arti. Le azioni con le quali si producono le perfezioni degli enti sono comprese in tutte le arti meccaniche, liberali, intellettuali, morali. I mezzi che conducono a queste arti costituiscono l'educazione speciale, ossia le scuole delle dette arti. Pertanto, ciascuna delle belle arti ha una sua scienza propria e tutte queste scienze suppongono una scienza del bello universale che chiamiamo callologia, della quale è una parte speciale l'estetica, che tratta del bello nel sensibile. Ma aggiunge, la callologia e l'estetica appartengono prima di tutto alla deontologia generale, quindi questo schema generale non bisogna mai perderlo di vista, e massimamente a quella parte che descrive gli archetipi degli enti. Su questi fondamenti si poggia tutto il discorso udito poc'anzi, ovviamente. La scienza del bello universale, cioè la callologia, è dunque l'intero rispetto alla bellezza che ne è l'oggetto, laddove l'estetica ne è la parte che ha come oggetto il bello nel sensibile. Contraria determinazione di Rosmini ha operato non meno che una rivoluzione copernicana, vorrei dire, nei confronti della riflessione a lui contemporanea, e se vogliamo contemporanea senz'altro, sull'arte, che nelle sue manifestazioni più storicamente influenti ha radicalmente eraso ogni concezione oggettiva della bellezza ontologica e deontologica, riducendo fondamentalmente il suo orizzonte nell'ambito dell'universo del sensibile. Ecco la ragione dell'insistenza di Rosmini sulla distinzione tra estetica e callologia. Rosmini non ha atto né una semplice reazione, né una semplice restaurazione, né tantomeno distruttivi capovolgimenti, fonda invece l'autonomia della filosofia dell'arte come scienza speciale entro la scienza generale del bello, la quale, nell'atto in cui si distingue dalle altre scienze, vi si connette in termini di reciproca integrazione entro l'organismo delle scienze fondato nella scienza filosofica. Quello che si potrebbe dire che il sapere stesso in quanto organico è bello, diciamo così. Considerato tale impianto, come poteva il buon Benedetto Croce prendere in considerazione la rosminiana filosofia dell'arte? Tanto più che Rosmini, intollerabilmente per il neorealismo e non soltanto per il neorealismo, non ravvisa mai la necessità né l'opportunità di menzionarvi anzitutto un canto, un Hegel, proprio in quanto ne conosce profondamente le opere continuamente frequentate lungo l'intero suo percorso, certo non meno rispetto a quelle di un Platone, di un Agostino, di un Tommaso. L'originalità e la straordinaria rilevanza teoretica della sua filosofia dell'arte si compie nella considerazione del plesso delle scienze con le quali essa confina e si integra all'interno della deontologia generale, come dottrina della perfezione morale che riassume in sé la dottrina della perfezione umana. Tali scienze nel sistema filosofico si configurano come la scienza dell'archetipo umano, di cui poc'anzi si è sentito parlare meravigliosamente, che chiama teletica, scienza delle fine, e di cui arditamente precisa Rosmini che non fu ancora scritta né tentata. La bozzerà, io credo, nelle tesi della teosofia sul verbo come la bellezza assoluta. La scienza delle azioni per conformarsi all'archetipo, ossia l'etica. E infine l'ampio ventaglio di scienze per acquistare l'arte di tali azioni. Verso noi stessi, la scetica, verso i nostri simili, la pedagogia, verso la società familiare, l'economia, e infine verso la società del genere umano, la cosmopolitica, anche in questo Rosmini è a un orizzonte infinito. Ci si può chiedere a questo punto se un Kant, un Hegel o uno Schelling, autori certamente cardinali rispetto ai percorsi successivi fino all'oggi della filosofia dell'arte, abbiano dispiegato una siffatta articolazione unitotale delle scienze, collocandovi secondo un ordine ontologico o altro ordine tutti gli aspetti che si raccolgono nelle riflessioni coordinate e coerenti riguardo agli elementi costitutivi del bello dell'arte e della loro fruizione. La risposta, ovviamente, io credo, sarebbe no, bisognerebbe documentarlo, è chiaro, dimostrarlo. Rosmini impianta tali scienze e i loro rapporti secondo criteri assenti nella riflessione tardo-illuminista e idealista e radicalmente nuovi, anche per questo, non solo per questo, radicalmente nuovi. È per quest'ordine di ragioni che, se il determinante capitolo della teosofia sulla bellezza contiene riferimenti a diversi autori premoderni, quali Platone o Plotino, Agostino e Tommaso, e semmai il dimenticato Pico della Mirandola, dei contemporanei menziona, potrebbe sembrare molto strano, invece unicamente il Gioberti, stavo per dire il povero Gioberti, e per stroncarne le tesi specifiche. Tra l'altro, è quindi conseguenziale storicamente, ritengo, che una volta radicalmente rimosso ed eraso Rosmini, proprio quelle tesi del Gioberti abbiano costituito un'occasione fra le più rilevanti per gli sviluppi successivi dell'estetica, soprattutto in Italia. Al tempo stesso non è più inesplicabile il silenzio di Rosmini, notoriamente tutt'altro che alieno dal moltiplicare riferimenti e discussioni relative a contemporanei o anche a contemporanei riguardo alle ampie fonti da lui conosciute. Ci sarebbe un'esemplificazione vastissima di tutti i principali autori dal primo Settecento al suo tempo. Questi silenzi significativi, a mio avviso, non solo non vanificano, bensì renderebbero più rilevanti le analisi comparative si potessero fare tra le posizioni di fatti autori e quelle articolate da Rosmini. L'originalità e la costruttiva, quindi è tutto un lavoro che bisognerebbe fare, direi quasi da zero. E tutto questo io credo che dimostrerebbe straordinariamente, con estrema abbondanza, l'importanza anche della sua filosofia dell'arte. L'originalità e la costruttiva rivoluzionarietà che caratterizzano la rosminiana filosofia dell'arte rifulgono indubbiamente nella teosofia, a riguardo della quale, è chiaro, debbo ancora una volta limitarmi a uno schema ancora, se possibile, più essenziale e scarno. Gli elementi costitutivi del concetto di bellezza sono l'essenza, la verità, l'ordine, la perfezione. La distinzione tra bello e piacevole è della stessa natura della distinzione tra bello e bene. Il bene è soggettivo in quanto è perfezione del soggetto e resta soggettivo anche quando se ne consideri l'oggettività in forza dell'inesistere del soggetto nell'oggetto, in quanto diletto o perfezione derivano al soggetto dalla presenza dell'oggetto nella quale si acquisisca consapevolezza amorosa, dice Rosmini. Invece la bellezza ha in comune con la verità l'essere termine di una relazione con la mente. Entrambe appartengono alla forma oggettiva dell'essere. Oltre alla verità, nel concetto di bellezza si distinguono quattro elementi: l'unità, la molteplicità, anche a questo è stato più che alluso, la molteplicità, la totalità, il plauso mentale. Se nell'uno semplice e separato c'è verità, però non c'è bellezza, come non c'è nella semplice molteplicità. La bellezza è perfezione dell'unità del molteplice, dell'ordine e dell'armonia costituite dalle parti in un intero. L'intero è l'oggetto che come verità esige l'assenso speculativo, come verità, come legge morale l'assenso pratico, e come bellezza esige la lode o il plauso, che sono relazioni di cui il soggetto e il fondamento sono nell'oggetto presente e il termine è nella mente. Il plauso consegue a riconoscere pienamente la verità dell'oggetto, all'unione perfetta del soggetto con l'oggetto, il grado del plauso è in proporzione con la perfezione dell'oggetto e questa è in proporzione con la sua convenienza all'archetipo. Infatti, scrive Rosmini, l'integrità dell'uno che esige la bellezza è l'integrità dell'ente e la sede propria della bellezza è l'ente compiuto. L'ente compiuto è sussistente, o finito, la cui bellezza è finita, oppure infinito, la cui bellezza è infinita o assoluta. La bellezza non compiuta, ma frammentata o diminuita, è propria invece di ogni astrazione operata su un ente compiuto, tale ad esempio la bellezza di un ragionamento o di una formula algebrica. Gli esempi sono di Rosmini. Ne consegue intanto, fra l'altro, che la bellezza non si crea. Poniamo dall'immaginazione fantastica, come vorrebbe sensisticamente il Gioberti, ma è, scrive Rosmini, tra le cose eterne ed incorruttibili di cui l'uomo partecipa. La bellezza, in quanto esige l'integrità dell'uno, a seconda del genere dell'integrità, si gradua ascensivamente come bellezza corporea, come bellezza psichica, che la contiene in quanto il principio senziente dà unità alla materia corporea, e come bellezza microcosmica, propria dell'ente razionale, che è contenente gli altri due generi di integrità e che di fronte alla loro bellezza diminuita è bellezza compiuta. E ancora, la bellezza assoluta si predica solo dell'intero di massima integrità, cioè di integrità assoluta, cioè dell'essere sussistente infinito, in quanto il verbo, scrive Rosmini, è la ragione sussistente dell'essere eterno, nel verbo, scrive, è la ragione sussistente dell'eterna bellezza, è la ragione ontologica dell'essenza della bellezza, in quanto contiene l'archetipo reale del mondo. Il mondo creato mediante il verbo partecipa della bellezza in ragione del suo manifestare l'archetipo reale eterno. La creazione artistica consegue analogicamente al raccogliere nella mente, da parte dell'artista, tipi di grande eccellenza e bellezza e a manifestarli, scrive Rosmini, in qualche materia sensibile. Queste premesse dovrebbero consentire intanto la conclusione fondamentale che insieme sintetizza l'essenziale del percorso passato e antivede in qualche modo percorsi futuri della filosofia dell'arte, nonché delle arti stesse. L'essenza dell'artista è il porre in atto, scrive Rosmini, l'abilità di riprodurre al di fuori il tipo che ha nella mente, ancorché sia tolto semplicemente dalla natura, che abbia un modello naturale. E oltre a questa abilità essenziale può avere quella di prodursi da se stesso dei tipi eccellenti, scrive, facendosi autore di bellezza ideale. Ma aggiunge, questa seconda abilità non forma l'artista senza la prima, perché l'artista sta nell'esecuzione, ossia nella riproduzione sensibile del tipo ideale. Trascurare o considerare secondaria la parte esecutiva, conclude, è, scrive, una delle cause e dei segni del decadimento delle arti. Potrei esemplificare, lo risparmio, avrei un oceano di esemplificazioni possibili, lo avremmo forse tutti. Il tipo è dunque il tema astratto, come si è ben udito poc'anzi, della creazione. La bellezza sta nella sua esecuzione, ossia nell'uomo archetipo perfetto, attuato, realizzante il fine che lo costituisce. Il mondo tutto, l'intera storia, esistono in stato di potenza. Stavo per dire, altro che Teilhard de Chardin. Debbono percorrere una lunga serie di stati fino a pervenire alla perfezione loro propria, attuando la bellezza finale, la quale, integra Rosmini, non c'è se non per l'ordine soprannaturale. Questa è l'essenziale dinamica di ogni evoluzione e di ogni progresso, comunque concepito, purché propriamente. La bellezza teletica, cioè finalistica, diciamo, perfettiva, si integra dunque con la bellezza cosmologica o naturale. Alla loro culminazione Rosmini dedica le considerazioni conclusive del capitolo che sto sintetizzando, malamente, imperniandole sul sublime, sulla sublimità della bellezza che si dà quando la grandezza dell'opera che attua perfettamente il tema eccede la stessa immaginazione o il pensiero. Eccedenza, scrive Rosmini, che riscuote dalla mente umana un plauso straordinario, un plauso, dice, eccessivo, che vince l'uomo, cioè l'entusiasmo. L'entusiasmo. La facoltà artistica, dunque, è la capacità sia di percepire con vivacità e forza l'opera bella, sia, scrive, di passare con volo di mente da essa al tema e dal tema ad essa, tale in quanto dalla realizzazione raccoglie l'opera ideale e in questa investiga il tema e, trovato il tema, torna da questo all'opera ideale e reale e ne ammira l'indicibile perfezione e la bellezza. Quest'ordine di considerazioni, che integra la sottolineatura fondamentale e originale della bellezza e dell'arte come esecuzione, dissipa, tra l'altro, ritengo, ogni legittimità di interpretare riduttivamente, in chiave intellettualistica, come qualcuno ha fatto, la filosofia dell'arte rosminiana. L'integralità e la perfezione della persona costituiscono infatti l'orizzonte anche di quest'ordine di problemi, come impareggiabilmente conferma anche la chiusa del capitolo della teosofia al quale ho accennato. Scrive Rosmini, come l'ideale dà la luce, che non è ancora bellezza ma elemento alla bellezza, così il reale aggiunge alla bellezza il piacere sensibile multiforme, un passo importantissimo ritengo, che non è elemento della bellezza, ma mirabilmente la rende più viva ed efficace sull'intelletto medesimo. E la bellezza per sé intellettiva congiunge, per così dire, e continua a tutto l'uomo, a tutte le sue parti, anche inferiori all'intelletto, ma a questo congiunte. E quindi si potrebbe concludere, molto sommariamente, che la scienza della bellezza, che è tanto, si potrebbe dire, antisensistica quanto antiintellettualistica, di cui fa parte la scienza della sua fruizione, cioè l'estetica, si conferma strutturalmente connessa, questo è un altro aspetto direi rivoluzionario e fondamentale, positivo al massimo, che si potrebbe sviluppare in maniera amplissima, si conferma dunque strutturalmente connessa in termini reciprocamente integrativi, l'ontologia, con la psicologia, con la cosmologia, con la pedagogia, con la filosofia del diritto e della politica e della storia, e altro si potrebbe aggiungere, ossia con gli elementi costitutivi della grandiosa e tuttora inedita in gran parte, sostanzialmente almeno come tale, Enciclopedia di Rosmini. Grazie. No, no, no.